Ma non si fa, ma ti sembra il caso, ma come puoi pensare? Ma vedi, perché se tu fai così e poi quante volte ti ritrovi a fare lunghissimi discorsi per spiegare o le ramanzine o per sgridare o per spiegare ai tuoi bambini come mai quello che hanno fatto non andava bene e perché ti fa mandare su tutte le furie. E quante di queste volte questo si è rivelato utile per insegnare al tuo bambino o al tuo ragazzo o ragazza il comportamento che ti aspettavi nei suoi confronti? Oggi vediamo insieme uno dei freni più grandi che incontriamo nel ristabilire una connessione empatica o comunque nel ristabilire una connessione con i nostri bambini dopo una litigata, dopo un comportamento insomma che proprio non andava da parte dei nostri bambini, una mega crisi, un litigio. Ciao e benvenuto al Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori Tempo per Crescere. E oggi ti invito a sperimentare nuovi punti di vista sulla sgridata. Ben ritrovato, ben ritrovati. Sono molto contenta di essere di nuovo qua con voi durante queste settimane di preparativi mega per il summit dell'educazione positiva. Se non sai cos'è, ah, ti devi iscrivere immediatamente. È un convegno online, anche se chiamarlo convegno mi sembra troppo formale. È una grande festa in realtà. Sono 4 giorni in cui vengono diffuse una serie di interviste a professionisti di diversi, in realtà di diverse specializzazioni in diverse aree, ma tutte legate a ciò che permette ai genitori e alle famiglie di ritrovarsi anche nella frenesia quotidiana, di vivere meglio insieme, di risparmiare tempo secondo la lente dell'educazione positiva. Quindi vediamo tanti pezzi diversi del puzzle e l'idea è proprio quella di accompagnarti, di darti un supporto, un sostegno con delle cose concrete, delle cose pratiche che possano permetterti, che puoi applicare subito in meno di 10 minuti e che ti possano permettere di vivere con più leggerezza nella quotidianità, in rapporto con i tuoi bambini, insomma, il tuo ruolo di genitore, perché sappiamo che ci sono milioni di informazioni, tantissime cose, tantissime liste, una lista di doveri, lunga così, ma l'esperienza ci insegna che per cambiare, per mettere in piedi, un approccio diverso, per mettere in piedi anche tutta questa lunga serie di doveri, c'è in primis bisogno di sentirsi appoggiati, sostenuti, capiti, ascoltati, e questo è quello che il summit ti propone, si propone di regalarti. La partecipazione è gratuita, quindi devi per forza venire, ti aspetto, non vedo l'ora, approfondiremo meglio. Nel frattempo c'è una guida gratuita che puoi scaricare, non al summit, ma per aiutarti a capire come ricucire il rapporto con i bambini in seguito a litigi, urla, grandi conflitti. Quindi ti metterò il link e stiamo vedendo in questa serie di episodi un pochino più nel dettaglio alcuni concetti che sono affrontati nella guida. Partendo proprio dall'esperienza che faccio con i genitori che accompagno, di questo grande senso di frustrazione e di impotenza che a volte si impossessa di tanti genitori nel momento in cui ci sono queste fasi e questi periodi di litigi frequenti, di discussioni, come a me di tutte le età, in cui si ha la sensazione di non sapere più che pesci pigliare e come fare per dialogare, come dire, per parlarsi davvero, per far cadere il muro di incomprensione che a volte ci separa e i sensi di colpa, nonché così, il senso di allontanarsi sempre di più anziché di avvicinarsi ai nostri bambini o ragazzi. E la settimana scorsa nell'episodio abbiamo visto i due ingredienti fondamentali da coltivare per i genitori. Quindi se te lo sei perso, ti invito ad andarlo a sentire perché lì abbiamo affrontato davvero nel dettaglio quali sono questi due elementi fondamentali. Ammesso che, voglio dire, per fare il genitore ci vogliono tante competenze diverse e quindi è difficile a volte indicarne o metterle in ordine di priorità o di importanza, perché sono più che altro come un puzzle, no? E ognuno ha la sua funzione e la sua utilità nel costruire giorno dopo giorno un rapporto con i nostri figli basato davvero sull'ascolto, sulla comprensione con la fermezza, quindi imparare a prenderci cura di noi, capire i nostri bisogni, capire quelli dei bambini, capire tutto quello che fa e che permette di vivere meglio con i nostri bambini, di educarli al meglio. Ma oggi vorrei vedere insieme a te quello che potrebbe essere un freno che magari senza saperlo ti impedisce, anche pur sapendo, no, quali sono magari le strategie o gli approcci, servono a poco se dall'altra parte, senza saperlo involontariamente, necessariamente metti in atto dei comportamenti o delle abitudini che in realtà ti ostacolano, no, quel ricostruire il rapporto di fiducia con i tuoi bambini. Ecco, fiducia è un'altra parola chiave nel dire questi due elementi. In effetti la fiducia fa un po' da denominatore comune. La fiducia in noi stessi, la fiducia nei nostri bambini, nelle competenze che riusciamo a portare loro, è senz'altro un prerequisito super importante per poter applicare tutto quello che vediamo insieme. Veniamo allora al freno di cui volevo parlarti oggi e perché è così importante. Ed è importante perché se non ci rendiamo conto dell'inefficacia, del fatto che anzi che questo che può essere un automatismo o può essere un'abitudine, può essere un comportamento che facciamo perché l'hanno sempre fatto con noi e quindi lo ripetiamo, sia in realtà un impedimento al ricostruire quel rapporto di fiducia che stai cercando di instaurare per poter insegnare ai tuoi bambini tutte le competenze e i comportamenti che vuoi trasmettere loro, i valori. Questo è uno step che a volte in tanti non considerano, no? E cioè che per poter imparare, pensa alla tua materia preferita quando eri a scuola, se te la ricordi. Cos'è che ti piaceva di questa materia? Molto probabilmente uno degli elementi che faceva sì che quella era la materia che più ti piaceva era l'insegnante. L'insegnante o il rapporto che avevi con l'insegnante o il modo in cui l'insegnante ti proponeva gli argomenti. Questo perché la trasmissione di un sapere passa necessariamente tramite la relazione che si instaura tra l'allievo, il discepolo, se vogliamo così, se vogliamo dire così, e il maestro. Ed è la stessa cosa per i genitori e i figli. Quindi nel momento in cui tu vuoi trasmettere ai tuoi bambini un comportamento, una competenza, un valore, qualunque sia la cosa che vuoi non solo insegnare nel senso di dare ai tuoi bambini delle nozioni, perché non è tanto questo, è quanto permettere ai tuoi bambini, dare ai bambini quella guida perché riescano a tirar fuori il meglio di sé, no? Un po' come il giardiniere con le piante, che è un'altra metafora che usiamo spesso e che usiamo spesso nell'educazione. Nel momento in cui si incrina il rapporto, cioè c'è la sensazione di non essere ascoltati e capiti, viene meno quella sensazione di fiducia incondizionata e quindi anche l'ascolto e l'insegnamento risultano più difficili. Perché ho voglia di ascoltarti, quindi ho voglia di prendere in conto quello che mi dici in maniera consapevole, perché i bambini imparano tanto tramite l'esempio ed è un insegnamento inconsapevole in qualche modo, cioè non è che si dicono guarda come fa la mamma per prendersi cura di sé la mattina quando si ritaglia del tempo per fare yoga. No, è più un qualche cosa che acquisiscono a livello inconsapevole, no? Nell'inconscio in qualche modo. È il modo ovvio in cui danno per scontato che tutti i genitori o tutte le mamme si prendano cura di sé. Quando vuoi far passare invece un messaggio a livello consapevole, no? Un po' come si fa a scuola, ma su tante altre situazioni della vita di tutti i giorni, non so, vuoi insegnare ai tuoi bambini a chiedere per favore, a dire buongiorno quando entrano in un negozio, a spegnere i cartoni quando avete concordato e a mettere in priorità i compiti, a mettere a posto la stanza, a seguire un'igiene corretta, non lo so, tutte le cose che insegniamo, no, nelle attività di tutti i giorni con i nostri bambini, quello è un insegnamento che a un certo punto vuoi portare anche a livello consapevole, no? Cioè non è soltanto con l'esempio osservando quello che fai tu, ma anche facendo passare proprio questo messaggio di si fa così ed è importante per questo motivo e questo motivo. Questo, la propensione dei tuoi bambini e dei tuoi ragazzi ad ascoltarti, non solo nel senso di apro le orecchie e sento quello che mi stai dicendo, ma di prendere in conto il messaggio e di volerlo fare, volersene appropriare, no? Di volerlo fare loro, sarà proporzionale al sentimento di comprensione reciproca che si instaura e di fiducia. Se in questo momento sono arrabbiato con te, mamma, perché penso che tu dai, non mi ascolti mai, stai sempre dietro al tuo telefono, oppure dai troppa importanza, solo importanza a come vado a scuola e non ti interessa del resto, oppure preferisci, dai sempre attenzione a mio fratello rispetto a me. Nel momento in cui tu mi mostri come si fa a tenere in ordine la stanza o a fare i compiti, io avrò solo voglia di darti torto, di farti vedere che decido diversamente, piuttosto che di ribellare in qualche modo. Si rischiano quindi di instaurare poi dei circoli viziosi, no? Di ribellione, di nostra rabbia e quindi poi ancora di più di sentimento di incomprensione e così via. Ed ecco perché l'ascolto e il creare questo clima, no, di complicità diventa così importante ed ecco perché nel momento in cui ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va, litighiamo tutti i giorni, discutiamo tutti i giorni, la sensazione di non capire mio figlio, di non capire mia figlia, il perché si comporti così e di non sentirmi ascoltato, ascoltata io, ecco che diventa importante fare uno step indietro e andare a capire come ricostruire questa fiducia, perché altrimenti rischia proprio di non passare questo messaggio. Uno dei freni più grandi che osservo in queste dinamiche è proprio quello di dar voce alle nostre ragioni di genitori con quella che io chiamo la filippica, no? Quindi vediamo i nostri bambini fare una determinata cosa che non va, magari è l'ennesima volta che lo fanno, magari rispondono male, magari abbiamo già provato con calma a spiegare, ma no, ma guarda che non si fa così, non si fa cosà, non ha sortito nessun effetto, anzi non fa che peggiorare le cose, e quindi ci parte un attimo l'embolo. La tentazione forte può essere quella di prendere un attimo da parte, alzare la voce e sfogarti per 10 minuti, un quarto d'ora, nel fargli capire come mai quello che sta facendo non va, perché non è ragionevole, perché non va bene, perché dovrebbe fare diversamente, perché ti fa arrabbiare. Fermo restando che è chiaro che succede a tutti, ok? Quindi se ti è successo, se ti è capitato, non sei primo, non sei l'ultimo dei genitori a cui succede, e va bene così. L'idea non è di inseguire un modello di perfezione, lo sappiamo, ma di capire in che modo, come mai certe modalità intervengono, se sono utili o no, e se non sono utili, cosa si può fare per trovare una modalità invece più efficace. Come mai la tiritera di 10 minuti in cui spieghiamo e rispieghiamo il perché l'atteggiamento dei bambini non è accettabile, non funziona o è poco efficace? Perché in quel caso la sgridata, chiamiamola la sgridata, risponde in primis al bisogno dell'adulto di riprendere il controllo sulla situazione, che è un bisogno umano, ok? E anche magari di ristabilire dei confini, e anche questo ci sta ed è giustissimo. Il problema qual è? Che non prende in conto il bisogno del bambino di quel momento, non prende in conto la causa del comportamento, cioè il bambino che non mette a posto la stanza, nonostante gliel'abbiamo chiesto. Non è che proprio si dica, mo adesso gliene faccio vedere una a mia mamma, a mio papà, e quindi apposta non metto in disordine. Cioè, ci può stare anche quello, ma c'è un motivo per il quale il nostro ragazzo, a quel punto sarà più che altro un ragazzo e non un bambino, decida di ribellarsi in questo modo al genitore. C'è una causa, ok? Non è che è cattivo il ragazzo o la ragazza, no? C'è un qualche cosa nella dinamica e nella relazione familiare che fa sì che il nostro ragazzo o ragazza o bambino o bambina a un certo punto interpreti la situazione, quello che gli sta intorno, in un modo per cui si sente, dice disengaged in inglese, non si sente più parte di quel nucleo sociale importante, non si sente importante agli occhi di mamma e papà in quel momento, non si sente capace di appartenere a quel cerchio sociale in quel momento, e inconsapevolmente, inconsciamente, per riprendere a sentirsi, per inseguire questo sentimento di importanza e di appartenenza, mette in piedi una serie di comportamenti miraggio, ok? Cioè, involontariamente, inconsciamente, il ragazzo o il bambino potrebbe dedurre dall'ambiente che lo circonda che per sentirsi di nuovo importante, agli occhi di mamma e papà, ha bisogno di essere al centro dell'attenzione, oppure ha bisogno di poter decidere cosa fare, ha bisogno di vendicarsi perché si è sentito ferito, ha bisogno, oppure si sente completamente sfiduciato e quindi perde fiducia nella sua capacità di riprendere questo posto nella dinamica familiare. Questi sono tutti degli esempi, naturalmente, ma in ogni caso questo è uno degli aspetti che possono intervenire. Oltre a questo ci sono gli aspetti fisiologici, cioè potrebbe essere semplicemente che sono stanco, ho fame, e quindi, oppure che per l'età che ho non sono in grado di controllare diversamente i miei impulsi. Così come c'è appunto un effetto di età e di sviluppo e di priorità legate a quell'età, no? Quindi se ho 14-15 anni, il mettere a posto la stanza non è tra le mie priorità, non è in cima alle mie priorità. Così come non lo è compiacere i miei genitori, come poteva esserlo invece a 3-4 anni in cui voglio partecipare, voglio far vedere che anch'io faccio le cose come le fa mamma e papà, e quindi voglio mettere a posto perché voglio far vedere che sono grande. A 14-15 anni questa cosa non c'è, anzi semmai c'è il contrario, cioè voglio far vedere che sono opposto a mamma e papà. Ed ecco che quindi il rifiutarsi di mettere a posto ha tutta questa serie di componenti. Non è mi sono svegliato una mattina e ho deciso che sono un cattivo ragazzo o una cattiva ragazza. E quindi se vogliamo, e prendo l'esempio del mettere a posto, ma potrei fare milioni di esempi diversi, se voglio insegnare ai miei bambini a mettere a posto, o se mi dà fastidio che per terra ci siano sempre milioni di oggetti che ci inciampo e mi faccio male, ho bisogno di prendere in conto il punto di vista, in senso largo, del mio bambino, della mia bambina, o del mio ragazzo, della mia ragazza, se voglio capire come fare per trasmettergli questa cosa. Se inciampo sul cubo e per 10 minuti gli urlo addosso che non se ne può più, certo che si capisce ed è comprensibile, siamo tutti esseri umani, magari gli abbiamo chiesto 100 volte, siamo arrivati a sera, siamo stanchi, non ne possiamo più. Quindi il punto non è dire, ah, ma perché hai fatto la sgridata a tuo figlio? No, si capisce perfettamente. Il punto è semplicemente che quella sgridata lì probabilmente non sarà utile per insegnare al tuo bambino o alla bambina, o ragazzo, l'amore per l'ordine o quantomeno al prendersi cura delle proprie cose e del proprio spazio. Perché non va a rispondere al bisogno in senso generale e a ciò che ha, non va a rispondere alle vere cause di quel comportamento. Ed è un po' come se parlaste due lingue diverse a quel punto. Quindi possiamo essere convincenti finché vogliamo, ma se l'altra persona non ci capisce perché parliamo lingue diverse, non li convinceremo mai a mettere a posto la stanza o fare qualunque cosa che vorremmo o a insegnare qualunque cosa vogliamo. Abbiamo prima bisogno di sintonizzarci di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Allora a quel punto ci può essere una trasmissione, una conversazione, una trasmissione di valori, una trasmissione di comportamenti che parte dall'aver messo al centro la relazione. Ed ecco perché dico che è un grande freno. E diventa un grande freno nel momento in cui non si prende in conto il perché non funzioni. Cioè ci sta a perdere la pazienza e caspita, non sono riuscita a controllarmi, gli ho urlato di tutto per 10 minuti. Ma se non prendo in conto che ma se invece sono convinto, diciamo, parto dal presupposto che sgridare ogni tanto i bambini gli fa bene perché gli fa capire quali sono i limiti e quali sono le regole, lì manca un pezzo importante. Lì manca il pezzo di considerare come avviene davvero la trasmissione, come avviene davvero la motivazione intrinseca. Questo non c'è nella ramanzina, nella sgridata, nella filippica. E non solo non c'è, rischia di creare l'effetto opposto, rischia quindi di, non prendendo in conto il punto di vista del bambino o del ragazzo, di creare un divario ancora più grande, per il quale poi il bambino o il ragazzo cercherà ancora, o ragazza naturalmente, femminile uguale, cercherà di trovare altri modi per sentirsi di nuovo, per ricostruire, recuperare quel senso di appartenenza e di importanza, molto probabilmente accentuando il comportamento che ci dà fastidio, di ribellione o di risposta, di opposizione. Quindi noi ci sentiremo ancora più arrabbiati, quindi faremo ancora più ramanzine e via così. Si allarga sempre di più il divario anziché andare gli uni verso gli altri e cercare sempre di più di avvicinarsi e di trovare quel nucleo di complicità e di fiducia che permette tutto il resto. Trovi altri dettagli e altri esempi all'interno della guida, quindi troverai il link per scaricarla gratuitamente. E poi naturalmente non posso mancare di citare il Summit per l'educazione positiva che avverrà online, gratis, dal 21 al 24 maggio. Sono oltre 20 i professionisti che intervengono per darti spunti e riflessioni pratiche concrete che puoi applicare subito per vivere meglio con i tuoi bambini. E ci saranno anche degli incontri in diretta per fare domande e risposte con i professionisti e il pubblico, quindi non mancartelo, perché anche solo se riesci anche solo a sentire un incontro dei 20 e oltre che ci sono ti cambierà tantissimo la giornata. Ti do un grande abbraccio e ti do appuntamento alla prossima settimana.